Hey, welcome to IKEA, where even this desk is circular.
Huh. How so? Looks pretty rectangular to me.
It's because we're always looking to repair, reuse, and relove our products, like buying back your IKEA items for store credit. Or shop our as-is section for great deals. You can even order free spare parts. Get on the circular path for a more sustainable future.
Still a rectangle.
Get started at ikea-usa.com/circular. Visit ikea-usa.com/circular for as-is information and buyback and resale terms and conditions. Spare parts not available for all products.
Anytime Fitness is for real people with real fitness goals. I mean, let's be honest. Most of us aren't training for marathons or half marathons or even half marathons. Only time most of us are running at all is if we're trying to make a connecting flight. Wouldn't have been late if we didn't stop to buy a headphone dongle. Point is, you gotta be ready. You do not want to deal with rebooking. Anytime Fitness, where real people help you make real progress. Join today and get a plan for training, nutrition and recovery.
Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, 16 gennaio 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia, e come sempre andremo a vedere quel che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Da uno sguardo attento alle prime pagine incontriamo nuovamente i temi legati alle tensioni all'interno del centrodestra e alle riforme, come quelli più in evidenza. Il Corriere della Sera titola Berlusconi Meloni prove di tregua dopo la tensione, ancora La Repubblica riforme, destra spaccata, La Stampa Meloni cede, via libera al MES, Libero la verità sul consenso di Giorgia e del governo. Il Giornale riapre la ditta, Democratici indietro tutta, ritorno al PC. Il Fatto Quotidiano, solo un italiano su quattro promuove Meloni, finita la luna di miele. E La Verità apre sui vaccini, più restrizioni, più vaccini, più morti. Il Messaggero, il PNRR, i progetti impossibili, domani dedica una copertina monografica, spesso capita il lunedì, il ritardo della neve prepara la siccità estiva. Il Mattino, autonomia, pressing della Lega, il resto del Carlino, arresti impossibili, norme da cambiare, il governo pronto a modificare la riforma Cartabia, questo è il titolo del resto del Carlino. Il Foglio invece dedica un monografico invece a Giorgia Meloni, con una copertina di Macox che ritrae appunto la Presidente del Consiglio e il titolo Presidente Giorgia, super acqua e olio, tutto a posto. Questa è l'ironica copertina di Macox. Ma qual è il nodo della discordia? Quali sono le riforme della discordia, verrebbe da chiedere, in questa fase storica? Sicuramente quella dell'autonomia differenziata è uno dei terreni maggiori di scontro all'interno del centrodestra, e ne parla Isaia Sales su Repubblica in un editoriale, un commento dal titolo Patriottismo e piccole patrie. Andiamo a leggerlo. Salvini, scrive il professor Isaia Sales, ha ribadito la fretta che la Lega ha di approvare l'autonomia differenziata per le regioni che ne hanno fatto richiesta, massimo entro un anno, ma Gianfranco Fini, interpretando il pensiero di Fratelli d'Italia, ha consigliato di non avere fretta su riforme che rischiano di spaccare il paese. Il presidenzialismo resta una priorità per Meloni e per la destra post-fascista, così come l'autonomia differenziata lo è per l'altra destra italiana, ma le due proposte sembrano incompatibili sia per i tempi di realizzazione, il presidenzialismo ha bisogno di almeno 2 anni per realizzarsi essendo una riforma che modifica la Costituzione, sia per le diverse logiche che la sostengono. Che c'entra infatti un progetto di maggiore scorticamento delle competenze dello Stato centrale a favore delle regioni del centro-nord con un progetto di più ampi poteri del Presidente della Repubblica? Come potrebbe rappresentare meglio la nazione un Presidente eletto con voto popolare mentre si incrina ulteriormente la struttura unitaria dello Stato? Come si fa a conciliare il patriottismo della destra meloniana con le piccole patrie care alla destra salviniana? Domanda il professor Sales. Se infatti le due destre italiane si sembrano unite nel campo degli interessi sociali da salvaguardare, la povertà come colpa, l'impunità per gli evasori e nei nemici da additare sempre gli immigrati, nel campo delle riforme le distanze sono enormi. La Lega, scrive Sales, sostiene oggi un accompagnamento dolce della disunità nazionale, una separazione soft del paese, mentre Fratelli d'Italia sostiene uno statalismo nazionalista non compatibile con un ulteriore allargamento dei poteri delle regioni. Salvini ha cercato negli anni scorsi di annacquare il localismo nordista con una riscoperta di altri territori, compresi quelli meridionali, mettendo insieme il nazionalismo e il localismo, sovranismo e iperregionalismo. Ma non può pretendere di essere al tempo stesso partito nazione e partito dei territori. Certo, autonomie locali e nazione non sono assolutamente termini contrapposti. Si può consolidare l'idea unitaria di nazione rispettando e promuovendo le capacità di autogoverno dei territori. E nella prima fase della vita delle regioni, dal 70 al 2000, questa conciliazione è stata ampiamente praticata. Poi il regionalismo ha assunto un carattere divisivo, non una migliore articolazione e declinazione della nazione, ma un tentativo di trasformare le regioni in piccoli stati. La Lega è stata protagonista di questa fase conflittuale del regionalismo con l'unità della nazione in tutta la sua ormai lunga presenza sullo scenario italiano. Come non ricordare la proposta di Gianfranco Miglio di trasformare l'Italia in tre macro regioni, nord, centro e sud. Io sono per il mantenimento anche della mafia e dell'andrangheta. Il sud deve darsi uno stato poggiante sulla personalità del comando. Che cos'è la mafia? Potere personale spinto fino al delitto. Io non voglio ridurre il meridione al modello europeo, sarebbe un'assurdità. C'è anche un clientelismo buono che determina crescita economica. Insomma, bisogna partire dal concetto che alcune manifestazioni tipiche del Sud hanno bisogno di essere costituzionalizzate. Tra Nord e Sud c'è una differenza antropologica. Queste parole. Così conclude Isaia Sales, le parole ovviamente erano quelle di Gianfranco Miglio. Queste parole rispecchiano il pensiero della Lega di quegli anni, il regionalismo immaginato come creazione di nuovi stati e come legittimazione di presunte differenze antropologiche della nazione. Le varie fasi successive alla proposta di Miglio sono state solo un adeguamento alle condizioni storiche e politiche mutate. In questo quadro l'autonomia differenziata non sembra altro che un tentativo di costituzionalizzare gli equilibri storici dell'Italia. Il ministro Calderoli non può dolersi del fatto che al sud viene percepita così la sua proposta, cioè come una continuazione di un pensiero di divisione e di evaporazione dell'unità nazionale. L'ultimo approdo di un progetto politico che pone alcuni territori al di sopra della nazione. Se la destra italiana non è coesa sulle riforme da realizzare, anche il PD rischia di essere travolto dall'ambiguità finora manifestata sull'autonomia differenziata. Il candidato, scrive Salis, che sembra oggi più quotato per diventare il nuovo segretario Bonaccini, è stato uno dei protagonisti assieme ai colleghi leghisti di Lombardia e Veneto di diversi tentativi di applicazione dell'autonomia differenziata, per fortuna finora falliti. Ha preso le distanze da quella impostazione solo quando ha deciso di candidarsi alla successione di Letta. È compatibile la sinistra con l'idea di essere un partito dei territori? Il localismo è compatibile con una forza che dovrebbe declinare il paese verso un paradigma di giustizia sociale sul piano nazionale? No, assolutamente no, dice Sales, il che conferma un celebre paradosso: la sinistra è pericolosa non quando sostiene le sue ragioni, ma quando smette di farlo. E questo è Isaia Sales su Repubblica, che analizza questo tema di complessità legato all'autonomia differenziata e fondamentalmente alla differenza di impostazioni presenti all'interno del nodo strategico su questo punto. Un punto che secondo me, insomma, rischia non solo di incrinare il rapporto tra Stato centrale e le regioni, ma rischia in qualche modo di portare a quell'Italia frammentata e divisa su base economica esclusivamente da un punto di non ritorno, ovvero quella del prodotto interno lordo regionale, la fine di una solidarietà regionale che ha fatto sì che nell'arco di questi anni il paese, anche se in modo molto precario, abbia tenuto in ogni sua parte. Ma andiamo avanti perché in questi giorni appunto c'è stato un delitto molto cruento, molto feroce, che è stato appunto quello di Martina Scialdone, una giovane donna di 35 anni, uccisa dal suo ex compagno davanti a un ristorante di Roma in via Amelia, nel quartiere Appio Tuscolano. Un femminicidio particolarmente cruento che è avvenuto appunto nel fine settimana, di cui non vi abbiamo potuto dare notizia. La dinamica uguale purtroppo a tante altre dinamiche che si svolgono: la donna ha accettato di incontrare per l'ultima volta, per un ultimo chiarimento definitivo, il suo ex Costantino Bonaiuti di 61 anni, che dopo aver consumato il pasto all'interno di questo ristorante ha iniziato a litigare con la donna, cercato rifugio in bagno. Da qui poi una dinamica tutta da chiarire: non si sa se la donna sia uscita spontaneamente o sia stata fatta uscire dal titolare del ristorante. e poi appunto una volta fuori dal ristorante il suo ex ha esploso un colpo di pistola al petto. L'avvocatessa 35enne in pochi minuti è morta. Intorno a questo c'è stato nuovamente un dibattito che riguarda ovviamente il ruolo ancora una volta della violenza sistemica all'interno della società, ma soprattutto anche dell'indifferenza basica che vediamo in questo episodio. E questo, diciamo, è un punto di riflessione di Maria Corbi sulla Stampa, punto di riflessione che andiamo a leggere, perché oltre che di violenza il caso in questione è stato anche un caso di indifferenza. Maria Corbi scrive: c'è l'indifferenza dello Stato per questa strage di donne, ultima vittima Martina, 35 anni, avvocatessa, ma poi c'è anche l'indifferenza dei singoli, di chi non vuol vedere, di chi preferisce non occuparsene o comunque si ostina a sottovalutare. E oltre alle pallottole di piombo sparate dal suo ex, uccidere Martina è stata proprio l'indifferenza, una patina sottile ma velenosa che avvolge la consapevolezza di molte persone, troppe, che le fa girare dall'altra parte, che le fa decidere di non mettersi in mezzo. Chi era al ristorante, chi ci lavora, assicura che la donna non è stata fatta uscire per forza dal bagno dove si era rifugiata per difendersi dal suo ex, un uomo con molti anni più di lei che non si rassegnava al suo allontanamento. Sicuramente è così, ma non cambia molto se poi nessuno ha pensato che Martina andasse difesa, accompagnata fuori, scortata o semplicemente che bisognasse chiamare la polizia denunciando quello che era accaduto. Perché in fondo quando un uomo e una donna litigano si pensa che non siano fatti nostri. Lo abbiamo visto troppe volte, con vicini che sentivamo urlare, botte senza intervento, venire con famiglie che assecondavano figli e sorelle convinte che lui sarebbe cambiato. Nonostante il lungo elenco di donne morte per mano di chi diceva di amarle, ancora non si vuole realizzare che il femminicidio è un pericolo reale, quotidiano, nulla a che fare con la rabbia e il dolore per la fine di un amore, ma con il possesso, la ferocia, il controllo. Come se questi omicidi avvenissero sempre lontano da noi, commessi da persone che in qualche modo non stanno bene di mente o sono malvagie, nel senso di trascarico del termine. Questo ci rassicura, soprattutto gli uomini che non vogliono pensare a questa strage come un problema culturale di genere, ma piuttosto a singoli episodi che non li riguardano. Così capite anche che per difendere il proprio sesso un conduttore di un reality ci tenga a dire che anche le donne sono violente e rimprovera un concorrente di aver lanciato un piatto al suo fidanzato. Invece in questa guerra di genere c'entra come? Basta leggere i numeri della strage. Negarlo significa entrare nel tunnel dell'indifferenza e derubricare il femminicidio a delitto normale, dove il movente è personale. Mentre non è così. Nei femminicidi il movente è una cultura patriarcale che resiste e che vuole tenere le donne parecchi passi indietro. Il cambiamento è troppo lento, la resistenza deciso peggio subliminale. Le associazioni che si battono quotidianamente per aiutare le donne, per educare, per mantenere alta l'attenzione, hanno bisogno dei rinforzi di tutti noi per cambiare non solo la narrativa, ma la sostanza di una società ancora maschilista nelle sue basi, e vogliono impegno, chiarezza, vogliono soprattutto l'esempio e il coraggio di non voltarsi mai a guardare dall'altra parte. Se pensiamo che una donna sia in pericolo, dobbiamo denunciare noi per lei, se lei stessa non ha forza. Quest'estate il cardinal Matteo Maria Zuppi, dopo l'uccisione a Bologna di Alessandra Matteuzzi per mano dell'ex fidanzato, disse: mai indifferenti davanti ai femminicidi. E ancora, questo dramma ripropone urgentemente la necessità di un'azione etica, culturale e pure di prevenzione che coinvolga certamente le forze dell'ordine, ma anche tutta la comunità. Anche queste parole, come tutte le altre pronunciate ogni volta che una donna muore, chiarissime, sono cadute nel vuoto. L'indifferenza, scrive Maria Corbi, ci fa diventare in qualche modo complici. Accettare l'esistenza di quello che è un vero cancro sociale significa aprire gli occhi, accogliere la necessità di cambiare schema. Una rivoluzione che per Martina forse avrebbe significato la vita. E questo era un articolo difficile da leggere e da consumare sulla Stampa. Difficile perché di femminicidi, di violenza di genere ne abbiamo parlato tantissime volte, ma sembra sempre di ritrovarci al punto di partenza. La dinamica è ferata, la dinamica socialmente ferata anche di questo femminicidio ci fa pensare che da un punto di vista pratico nulla possa in qualche modo restare come prima in queste dinamiche, ma soprattutto ci fa comprendere che quando decideremo di affrontare il problema, di mettersi in una posizione differente, forse sarà sempre troppo tardi. Queste sono le tante vicende a cui assistiamo ogni giorno e che si saldano poi con la nostra vita all'interno della società, all'interno di tutto quanto quello che ci accade intorno. E il nome di Martina Scialdone rimarrà forse conficcato tra i pensieri di tutte e di tutti noi, e tra una notizia e l'altra sulla guerra, l'autonomia differenziata, le liti tra destra e sinistra, tra sfidanti alle primarie, insomma il nome di Martina rimarrà forse una meteora nella nostra esistenza, ma abbiamo forse di fronte un punto di non ritorno di cui dobbiamo prendere consapevolezza. Anche qui c'è un tema che è relativo fondamentalmente alla giustizia che da molto tempo cerca di trovare una quadra rispetto a quella, diciamo, che dovrebbe essere una riforma che tenga dentro uno stato di diritto e su alcune norme che chiaramente l'ultima riforma Cartabia ha trovato un po' impreparate la macchina amministrativa, tra cui appunto la stessa norma sulle violenze, e questa riforma si cerca in qualche modo ora di sistemare. Francesco Paolo Sisto, che è sottosegretario, viceministro alla giustizia, in merito a alcuni episodi di scarcerazioni preventive che sono avvenute proprio rispetto a reati inerenti alla violenza di genere e alla violenza su minori per assenza di denuncia da parte delle parti, di querela diretta, interviene sul Corriere della Sera. Cautela sulle modifiche alla Cartabia, interverremo su mafiosità e flagranza. Il viceministro Sisto, no assalti nel vuoto, serve un'operazione verità sulle critiche alla legge. E andiamo a vedere questa intervista di Adriana Logroscino sul Corriere della Sera, che cosa rivela. Vice Ministro, dice Logroscino, la riforma del processo penale recentemente approvata espone al rischio che non si possa procedere d'ufficio neppure contro i reati in ambito mafioso. Prima di tutto, risponde Sisto, bisogna chiarire, nessuno si può permettere di dire che la riforma Cartabia favorisca i criminali e tantomeno i mafiosi, un'illazione da respingere al mittente, di più è una calunnia. Il ministro ferma gli interventi indispensabili, sostiene convintamente la riforma. Tuttavia, dice Logroscino, la revisione dell'impianto si impone per via di una serie di criticità emerse. È stato lo stesso Nordio a non annunciare interventi normativi. Certo, è necessario intervenire con qualche correttivo puntuale per colmare alcune lacune emerse in queste prime settimane di vigenza. Isolate criticità, tutte le riforme del resto sono una fase di assestamento. Nessuna nasce perfetta, ma non va dimenticato che le riforme strutturali del processo penale e civile sono state avallate dalla Commissione europea e legittimano l'erogazione delle risorse del PNR. Qualsiasi modifica dovrà essere cauta e passare attraverso questa consapevolezza. Nel merito, chiede Logroscino, interverrete escludendo dalla procedibilità solo una querela in caso di aggravante mafioso o modificherete l'elenco dei reati? Stiamo lavorando su due aspetti: evitare che procedibilità a querela possa riguardare anche ipotesi di reato in contesto mafioso. Una strada potrebbe essere quella di definire tutte le volte che si contesta l'aggravante mafioso e si procede d'ufficio. Stiamo cercando la miglior quadratura perché non lasciano scoperti ulteriori aspetti della riforma, senza stravolgimenti. Il secondo aspetto su cui interverrete, il secondo problema emerso, riguarda l'arresto in flagranza. Se il reato è tra quelli per cui si procede di seguito a querela, come arrestare il responsabile colto in flagranza, la soluzione potrebbe essere che la querela non sia indispensabile per l'arresto, ma per l'emissione del provvedimento cautelare da parte del giudice. Si avrebbe così il tempo necessario per individuare la vittima del reato perché possa denunciare. Ecco, questo, diciamo, sono alcuni punti, insomma, alcuni casi nati intorno ad esempio al rischio di scarcerazione di tre boss mafiosi. Le vittime si sono rifiutate di presentare querele. In Veneto un ladro di auto è tornato libero, la denuncia era stata presentata non dalla vittima ma dai suoi familiari. E questo dei delitti e delle pene, dei delitti e del consenso intorno a determinate situazioni è in qualche modo un punto di non ritorno all'interno della nostra società. Riformare una giustizia giusta, riformare un impianto costituzionale, avere un paese moderno significa avere un paese più giusto, ma da un punto di vista pratico sappiamo tutte e tutti che è molto difficile. Quindi Meloni, Berlusconi e Salvini dovrebbero riflettere intorno a questo canovaccio strutturale di riforme e non tanto assecondare gli appetiti di elettorati che vogliono un'idea di paese differente. Questo potere finisce qui, torna domani mattina come sempre alle 7.45. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.